Sono tutti degli eroi quando vogliono qualcosa. Patty Pravo. Me lo dice così Rino Bappalardo a bruciapelo d'impatto, d'esordio, che il figlio è finito in mezzo alle gambe della moglie. È nato morto. Me lo dice e piange. E mentre piange, io non piango. Siamo seduti su un insensato triangolo d'erba vicino alla macchina con le portiere aperte, i cappotti addosso, un fascio feroce di brina che ti taglia le vene, una bottiglia di spumante e due calici riempiti a metà di liquido dorato per brindare. E Rino mi lancia questo affondo di fioretto nello stomaco. Ma a che cosa stiamo brindando, Rino? Ti chiedo io senza dirlo a nessuno, neanche a te. È 00:20. Il 31 dicembre del 1979 si sta sfaldando lui solo per fare spazio al primo giorno del 1980. Siamo sulla strada provinciale 23, a poche centinaia di metri dallo svincolo dell'autostrada, la A14 per la precisione, uscita San Benedetto del Tronto. Fino alle 11:30 abbiamo suonato in un locale di Civitanova Marche. Adesso stiamo andando ad Ascoli Piceno, che andiamo in piazza, insomma, stiamo lavorando. Sono 20 anni che io e il mio gruppo lavoriamo all'ultimo dell'anno. E ogni volta la mezzanotte la si festeggia così, in macchina, tra un concerto e l'altro. C'è una pineta buia al di là della strada, ma a me non me ne frega un cazzo perché il mio amico Rino Pappalardo sta soffrendo. Gli offro una delle mie Rothmans leggere. Lui la prende, gliela accendo. E lui mi ripete con un altro filo di voce sbiaditissimo. Hai capito, Tony? È nato morto. È la seconda volta che me lo dice, nell'intimità. E piange sempre un poco di più. E io non riesco a staccare gli occhi di dosso dal bicchiere di spumante che lui tiene in mano. È nato morto. Una contraddizione in termini. Quanto cazzo è vero che ogni uomo ha il suo dolore. Tutti. Anche l'ultimo merdoso foruncolo al crepuscolo di uomo ha il suo dolore. E ci sarebbe materiale sufficiente per rispettarlo. Ti viene voglia di rispettarli tutti quanti, gli uomini, quando si raccontano cose così. Ma poi non ci riesci. Perché per lo più la cattiveria ti assale negli angoli sempre liberi, come l'aspirapolvere, come un tartaro strafatto di cocaina. La cattiveria ti tende agguati notturni al cuore, fa razzia di te, ti stupra, ti violenta e si porta via i soprammobili del tuo corpo lasciandoti con un altro po' di vuoto. Un po' più in là il vuoto, questa volta, contaminato coi sensi di colpa. A volte li puoi vedere i tuoi sensi di colpa. Riposano insonni sul comodino vicino a te, quasi tutte le notti, incartati in lussuosi pacchi d'ono di colore nero e fiocco argentato. Sono stato cattivo a volte. E come sta Renata? Mi sembra l'unica cosa sensata che posso dire ora. Senza la pelle, risponde lui. Breve ed efficace è stato. Ed è come se mi avesse dato un pugno forte e prolungato. Sto per morire di compassione e tenerezza. Una coppia galvanizzata che vuole un figlio e va a finire così. Gesù, io non ce la faccio. Ma da dove la tiro fuori tutta questa umanità? Un lungo silenzio illuminato solo dai fari della macchina. Poi Rino dice: allora capisci? Ti fermi a pensare al senso della vita, perché fai tutto questo su e giù, ti attorcigli, ti acchiappi, ti aggrovigli mani e piedi tu solo, pure in compagnia, e nel frattempo puoi pure morire di vecchiaia prima di trovare una risposta a questo senso. Oppure puoi trovare la risposta in una frasetta famosa come Fatitta. Io lo voglio pure fare, ma poi non ci credi veramente, sei venuto da capo. Forse credere è la soluzione. Sti cazzi, dico io. C'hai il tempo di credere tu. Con questa vita che facciamo, credere è un hobby, un passatempo per gente che ha tempo libero. Non mi risponde, riflette, non piange, fa fretta. Poi annuisce, ma sta pensando alla moglie. Lo so, lo sento. Vuoi tirare? Dico io. Voglio morire, dice lui. Ha occhi aridi adesso, fissa il vuoto. È propositivo con se stesso, studia metodi, articola strategie per continuare a vivere, mica per morire. Il nostro manager, Jenny Afrodite, spunta dalla pineta buia, rilassato come un contadino insonno che conosce bene la sua campagna, viene verso di noi, lo guardo. Dove sei andato? Gli dico io. Ho fatto la cacca, risponde sornione lui con un sorriso. E si avvia verso la macchina. Ma io non ci credo, secondo me questo quasi fa l'eroina. Per questo si è asserragliato nella pineta. Rino neanche l'ha notato, Jenny. Ha altro da pensare, lui deve essere propositivo con se stesso, come dicevo prima. Però tutti noi del gruppo sono mesi ormai che abbiamo questo sospetto che Jenny ha attaccato con l'eroina. E però nessuno ne parla, chissà perché. Su tutto il resto siamo diretti e franchi con Jenny, che tra l'altro è anche più giovane di tutti noi, ma di tutti è il più impenetrabile e riservato. Insomma, sta 24 ore su 24 con noi, ma di lui non dice mai un cazzo. Non sappiamo che fa, se scopa, se non scopa, niente. Però su questo sospetto che tutti coviamo, chissà perché, non gli chiediamo mai niente. E se dovesse essere vero che si fa l'eroina, allora è un genio a nasconderlo. Sempre lucido, sempre presente, ma è una distrazione sul lavoro. Insomma, un ragioniere dirigente e gli occhi che non tradiscono mai niente. Però ogni tanto piglia e scompare, si apparta, senza motivo. E verso questo suo eventuale problema abbiamo una forma di discrezione che mi sfugge, non capisco. E ci trinceriamo dietro il pensiero che sono affari suoi, cazzi suoi, problemi suoi. Vabbè, andiamo avanti. Tita e Gino, nemici e amici, si sono accoccolati sul sedile posteriore dell'auto come due scoiattoli ilari e si stanno organizzando il loro veglione. Questi due cip e chop con rughe premature solo a Capodanno si fanno la festa e stanno sniffando la cocaina. Lo fanno solo in questa occasione e ridono come due bambini cretini. Trasgrediscono loro stessi, mi danno la nausea. E la regalo io, naturalmente. Faccio questo passamano ai due scalpitanti ogni anno. Il leader col potere sa elargire doni di tanto in tanto. Egli allunga il sacchetto bianco umiliandoli, ribadendo posizioni. Ma loro non se ne accorgono neanche un po' che io li sto umiliando. Coglioni.